taglia più sottile sulla coscia e la pancetta con il pepe e un poco d'erba. Infila tutto nella carne, poi la leghi e sul tagliere ci batti il resto con l'aggiunta del tuo aglio, con le cipolle tonde come due colline che diventano poi bionde di frittura, mescolando a fuoco lento come si usa col ragù. A questo punto il battuto...
E come si usa col ragù, ma questa bella canzone... Voglio cominciare delle pillole di cucina sulla mia esperienza, su delle ricette, sull'aiutare voi e in qualche modo ad amare questo tipo di consuetudine che abbiamo noi dall'inizio della nostra esistenza, che ci serve a, logicamente dobbiamo mangiare perché se no non potremmo sopravvivere, però non è un fatto di sola sopravvivenza, ma anche un gusto, una passione, una curiosità, tantissime cose. Ebbene, io inizierò adesso con un po' di ricordi della mia infanzia, per poi arrivare a delle ricette, a dei modi di fare. Vedremo come fare il pane, come fare la ribollita, come raggiungere l'identità nostra di identità territoriale innanzitutto, perché noi toscani effettivamente abbiamo un modo di fare, da mangiare particolare, che si differenzia dai napoletani, dai milanesi, da tutto il resto d'Italia, tutto il resto del mondo. Però ogni realtà territoriale ha una sua valenza, una sua importanza. Io trasmetterò quello che so della cucina toscana, da quello che ho visto fare dalla mia mamma, da tutto ciò. E credo che la mia passione per il cibo e la cucina sia iniziata da bambino, insomma la curiosità più che la fame naturalmente. Non ero un grande mangiatore, come tutti i bambini della mia età, chiaramente non sopportavo di trovare sulla tavola del pranzo e della cena sempre la solita carne, cotta in mille modi, ma sempre e comunque carne. Per tutti i santi giorni, scuso il venerdì, il venerdì era pesce. Da buoni cristiani, in ottemperanza ai canoni di digiuno e penitenza, anche se nel 1966 Paolo VI sancì che l'astinenza delle carni del venerdì dell'anno poteva essere comodamente sostituita con preghiere e carità o con altre opere di natura penitenziale. Ma il venerdì era pesce, era così tanto radicato che l'imperativo comune era di fare sì opere penitenziali o di preghiera, ma continuare ad astenersi dalla carne, nel senso più largo e concettuale possibile, naturalmente, perché senz'altro dall'altro dei cieli ci sarebbero stati maggiori e più indulgenti benefici. E così, il venerdì mattina era salutato di buon'ora dalle urla del furgoncino del pesciaiolo che propagandava la freschezza del mare e la freschezza di Viareggio. Il pesce era allora sogliola per i bambini, palumbo per gli adulti. Allora si chiamava vitella di mare perché ci piaceva, per rimanere ancorati alla magia della consueta carne santificata negli altri giorni della settimana. Perciò durante la settimana si mangiava la vitella, che sarebbe stato il roast beef, però si amava chiamare vitella perché era più, per i bambini chiamarla vitella era più rassicurante, era più rosea, era una carne che ti invogliava un po' di più a mangiarla. E così si chiamava vitella di mare il palumbo che si mangiava il venerdì. Poi si potevano trovare delle arzelle, le cozze, qualche trancio di pesce un po' più grosso da fare alla griglia e poco più. Pochi si potevano permettere scampi, gambere, spigole e altro. Queste sono una cosa dei nostri giorni, dopo del benessere economico, anche se di benessere non è che si può tanto parlare in questo periodo, però chi è che non va a mangiare uno scampo o un gamberone? Allora non si faceva perché era molto difficile reperirli, si pescavano meno, erano appannaggio solamente delle tavole più ricche, degli alberghi, dei ristoranti più blasonati. E infatti pochi si potevano permettere gambe, spigole ed altre. A volte ci si concedeva un po' di paranza e qualche totanino per la frittura, ma la frittura, La frittura si mangiava bene quando si andava al mare a Follonica, spaghetto alle vongole, frittura di pesce e patatine, e con l'immancabile fetta di limone affogata nel bicchiere di vino bianco ghiacciato. Ma in quel periodo la mia generazione, sia che fosse stata carne o che fosse stato pesce, la pancia la doveva giornalmente più che riempire, visto che la generazione precedente, quella dei nostri genitori, aveva sopportato la fame della guerra e del dopoguerra, con la speranza di regalare alla generazione dopo cibo a più non posso. Ma, c'è sempre un ma. Quella dei genitori, che aveva sopportato la fame, la carne la mangiavano in un certo senso nel periodo bellico, era poca e di scarsa qualità. Il mio babbo addirittura, che in tempo di guerra era operaio delle officine Galileo di Firenze, dove si facevano i sistemi di puntamento per i cannoni, tutto ciò, si facevano delle ottiche, insomma tutte cose meccaniche, mio babbo è stato un grande meccanico, molte volte mangiava il sangue di maiale o di manzo, va bene, rappreso, mescolato alla poca farina che c'era, buttato sulla padella rovente, salato e racchiuso nel pane che, badate bene, non il pane che c'era a più non posso, ma il pane che la tessera di razionamento permetteva. Questo era chiamato roventino, che in epoca di maggiori possibilità economiche sarebbe trasformato nel tradizionale migliaccio di sangue, ricco nel suo impasto di dolcissi, di dolciumi, cose buone, di mandorle, di canditi, eccetera, eccetera. Mentre la mia mamma, mi ricordo che del pollo, quando avevamo del pollo, mangiava le zampe, la cresta, le cipolle, i fegatini e il collo per lasciare a me il petto e i cosci. Così era abituata, povera donna, a non buttare via niente, come si faceva a quei tempi di carestia. Forse perché, alla luce dei fatti e con una bella dose di anni in più sulle spalle, posso dire che avrei preferito in quel tempo imparare a mangiare le zampe e le creste di pollo e a dividere il petto e i cosci con gli altri, imparando e insegnando alla generazione dopo che tutto ciò che mangiamo non è per niente scontato, ma va mantenuto costante, come nei periodi avversi. Il cibo va trattato con rispetto e mantenuto in tavola per il maggior tempo possibile. Ciò che va nella pattumiera è irrimediabilmente perduto. In questo mio momento di matura riflessione posso senz'altro asserire che non è stata la fame a farmi amare la cucina, ma soprattutto la curiosità. La curiosità che si è manifestata nel corso del tempo, la curiosità verso centinaia di gesti quotidiani e ripetitivi, le magie, le alchimie, le tradizioni di ciò che abbisognava per mandare avanti un nucleo familiare. La curiosità verso quei codici, tramandati da secoli ormai senza una razionale spiegazione, come il non mettere mai il pane coricato sul lato curvo, perché i vecchi dicevano che non sarebbe più venuto il buio. Oppure fare la croce sulla pasta del pane, altrimenti mai sarebbe lievitata. E in ultimo la curiosità di indagare sui materiali, sugli oggetti, sulle materie prime e sulla trasformazione che caratterizzavano le fasi della giornata, prima fra tutti la preparazione del pranzo e cena. Bene, il luogo fisico dove tutto ciò avveniva era la mia casa di famiglia, di ceto operaio degli anni 60, era simile come struttura alle migliaia di altre case di campagna o di paese in Italia, organizzata in sintesi più o meno come le capanne e le caverne dell'età della pietra. Il succo di tutto il discorso è che tutto viveva intorno al fuoco, va bene? Quel fuoco che era in un cerchio di pietra quando c'erano le capanne degli antenati. Tutto veniva... I primi nuclei delle tribù, migliaia di anni fa, dove si arrostiva un coscio di animale cacciato fino al focolare in età più moderna, intorno al quale si riuniva la famiglia contadina di sera a guardare il fuoco scoppiettare e la pentola della zuppa bollire, fino ai fornelli a carbonella e poi a gas, dove le padelle e le casseruole accoglievano il dolce stil nuovo della nostra cucina. Infatti, poi, la scoperta della ghisa. Con la scoperta della ghisa entra nella nostra casa il primo elettrodomestico che effettivamente si può chiamare elettrodomestico, e badate bene, era molto domestico e poco elettrico. Era la cucina economica, fatta di ghisa e mattone refrattario. La cucina economica produceva un buon calore con un fuoco di buona legna, scaldava la casa, aveva un piano cottura in ghisa con cerchi concentrici che si toglievano a seconda della misura della pentolina, scaldava l'acqua in un piccolo boiler che serviva per lavarsi, per umidificare l'aria. Faceva funzionare un piccolo forno dove si cuoceva il pollo la domenica e la pizza per merenda e si scaldavano gli avanzi. Dopo una giornata di legna che bruciava la sera si riempivano i caldani di braci ardenti e si metteva il fuoco a letto. Il fuoco a letto che era un caldano, cioè un piccolo contenitore con un manico dove si mettevano le braci e si appendeva ad un gancio dentro una sorta di attrezzo che si chiamava arcolaio. Immaginate un pantografo dove i treni elettrici prendono l'energia elettrica, no? Proprio alla cui estremità c'era questo gancio e si metteva questo caldano appeso per non farlo andare a contatto con le coperte che si sarebbero bruciate. Infine, con le ceneri prodotte dalla cucina economica, messe a bollire nell'acqua, si faceva la lisciva per rendere i lenzuoli bianchi e puliti. Intorno a questa macchina prodigiosa si muoveva la vita della casa. Il calore e la cucina economica faceva sì che tutte le attività della famiglia si svolgessero in quei 18-20 metri quadrati. D'altra parte, la camera da letto ci si viveva la notte, chiotti chiotti, sotto le coperte, a riposare le membra stanche o a dare seguito, con la propria compagna, a dare seguito alle future generazioni. E il salotto era sempre lindo e pulito, con i fiori finti nel centro tavoli, ci si viveva solo ed esclusivamente quando arrivavano gli ospiti o quando si spolverava la gondola luminosa dell'ultima gita a Venezia. Chi non ha mai avuto una gondola luminosa portata da qualche parente che andava in gita a Venezia? E andava sempre spolverata perché faceva parte di quegli attrezzi che si chiamavano produci polvere e caccia polvere, perché sembra strano, ma tutta la polvere se ne andava sulla gondola di Venezia e su altre cose anche. Il salotto era anche il teatro della cucina, dove per le feste grosse gli ospiti sperimentavano ciò che la cucina dava sotto l'ordine e la magia della cuoca. Il piccolo economico elettrodomestico, la cucina economica, dava il meglio di sé nella cottura di sughi, nell'arrosto e nelle grigliate a fuoco vivo. Mia madre, che era una chef sopraffina, passava dalla cucina al salotto con le portate calde calde. Ogni festa aveva sempre la sua specialità e ritualità. In casa mia avevamo sempre gente a pranzo per il giorno di Pasqua. Mi ricordo che in quel pranzo era tipico, era con portate standard, anno dopo anno, un rigoroso menù, ma raramente aveva delle variazioni, e che era dettato dall'arrivo della bella stagione. Allora via dalla tavola i minestroni, gli umidi, le cacciagioni tipici del pranzo invernale, sostituiti dal brodo di pollo, il bollito, la gallina, l'arrosto girato e l'agnello al forno. Nel pranzo pasquale si partiva dal tradizionale uovo sodo fatto benedire dalla messa delle 7:30 dalla mia mamma, che si alzava, povera donna, di buon'ora per assolvere al primo dei tanti compiti della faticosa giornata. L'uovo sodo era accompagnato col segno della croce, un gloria patri e un eterno riposo per ricordare i nostri morti. E dopo un momento di silenzio un po' triste si dava il via agli antipasti. Bene. Questo però ne parleremo la prossima volta, perché i nostri 15 minuti di pillole sono spariti. Vi invito a sentirmi ancora, dove vi darò delle dritte della cucina, vi finirò questa storia, vi dirò qual era il nostro menù di Pasqua, eccetera, eccetera. Ciao a tutti da Massimo, solo per passione. Don't leave.